Newsline Sera.
Alle 18.44, ben trovati per questo nuovo e ultimo appuntamento di sabato 20 settembre con l'informazione a cura della redazione regionale di Controradio. Alcune centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio a Prato alla manifestazione Diritti e Dignità nelle filiere del Made in Italy, che a partire dalla stazione di Prato porta al Serraglio si è snodata in forma di corteo per il centro storico della città, sino a raggiungere la sede di Confindustria Toscana Nord in via Valentina. La protesta, organizzata dal sindacato Sud Cobas, arriva 5 giorni dopo l'aggressione di alcuni operai che manifestavano di fronte alla ditta Alba di Montemurlo. Ma ci dice di più in diretta il nostro Giorgio Bernardino. A te la linea, Giorgio.
Eh sì, è proprio come stavi dicendo, è finita sotto il Palazzo dell'Industria la manifestazione corteo che si è conclusa pochi minuti fa e che ha portato proprio lì sotto una richiesta di corresponsabilità che il sindacato Sud Cobas, attraverso i lavoratori appunto che hanno protestato in questi giorni, a partire dal caso di Alba, dove si è svolto appunto quel terribile attacco ai lavoratori che erano in protesta, chiama appunto la corresponsabilità agli imprenditori del distretto tessile. Questo perché sono coloro che spesso sono i committenti di alcuni di questi lavori che fanno da mediazione con i grandi brand. In realtà i grandi brand sono e le grif della moda sono il vero target finale del sindacato e sostanzialmente vogliono rivedere anche, diciamo, questa posizione di mercato che riguarda anche i diritti delle persone, che va a ricadere sui diritti dei lavoratori, come sappiamo. Ma su questo è ancora più precisa una delle maggiori animatrici della protesta, che si chiama Francesca Ciuffi e che è appunto una sindacalista del Sud Cobas e abbiamo sentito proprio durante la manifestazione pochi minuti fa.
Dopo un anno dalle bastonate di Seano, in cui finalmente questa città ha preso coscienza della necessità di difendere il diritto di sciopero contro la violenza, noi oggi vogliamo tutte e tutti insieme fare un passo avanti. E la manifestazione di oggi serve per ragionare su quali sono le cause che portano questa violenza ad emergere e su qual è la violenza che sta dietro alle filiere della moda e a questo sistema. È un sistema fatto di straprofitti per i grandi brand, è un sistema fatto di appalti e subappalti al massimo ribasso, e noi questo sistema vogliamo che cambi e vogliamo che questo cambiamento parta in concreto da una risoluzione positiva dell'avvertenza dei lavoratori dall'Alba, dal non perdere questi posti di lavoro sani con i diritti conquistati attraverso gli scioperi, dal tutelarli contro questa giungla di subappalti, e in questo senso i committenti hanno un ruolo fondamentale.
Cambiamo argomento. Strascico polemico dopo il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Toscana organizzato ieri dall'Ordine dei Medici di Firenze. In una nota, Sanitari per Gaza e Digiuno Gaza accusano il presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze, Piero Dattolo, di aver interrotto un loro rappresentante mentre chiedeva ai candidati di boicottare la casa farmaceutica israeliana Teva. Il presidente Dattolo, spiegano, ha interrotto l'intervento perché Teva in Italia ha tantissimi stabilimenti. Non sono né l'istituzione, Ordine dei Medici, né la regione e neppure i candidati a dover prendere queste decisioni. E chi altri allora dovrebbe assumersi queste responsabilità? Il presidente Giani non è intervenuto per consentire di proseguire l'intervento e ha parlato di provocazione. Poiché non ci è stato permesso di illustrare le nostre richieste ai candidati, lo facciamo con questo comunicato. Si aggiunge: invitiamo le istituzioni, le aziende sanitarie ospedaliere e gli ordini professionali ad adottare una dichiarazione per riconoscere il genocidio in corso, in cui si affermi l'impegno a contrastarlo con ogni mezzo a disposizione. Chiediamo infine alla regione, ad Ester e alle farmacie comunali di sospendere gli ordini dei farmaci israeliani Teva. Su questo arriva anche la dichiarazione di Rossi Romanelli, Movimento 5 Stelle. Sostengo con convinzione le richieste rappresentate ieri all'Ordine dei Medici dal Coordinamento Regionale Sanitari per Gaza, la sospensione di ordini di farmaci Teva, la rimozione del console di Israele Marco Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer e il conferimento del Pegaso alla relatrice speciale dell'ONU Francesca Albanese sono atti dovuti per prendere una posizione chiara e inequivocabile rispetto all'orrore a cui stiamo assistendo. È finito il tempo delle vuote dichiarazioni di solidarietà. Appunto così il candidato per la circoscrizione Firenze 1, Luca Rossi Romanelli. E altra solidarietà su altri fronti, la FIOM CGIL e CGIL di Livorno esprimono piena e convinta solidarietà a Michele De Palma, che è il segretario generale della FIOM, fermato, identificato dalla polizia mentre si recava ieri a Bologna per partecipare alla manifestazione promossa dalla CGIL in solidarietà per il popolo, con il popolo di Gaza. Il motivo del fermo: una maglietta con la scritta Palestina libera, ora e sempre resistenza. Siamo di fronte, dicono, a un episodio grave e preoccupante. In uno stato democratico non è accettabile che una persona venga identificata solo per aver indossato una maglietta che esprime un pensiero pacifico, una presa di posizione politica e solidale, e richiama un valore fondante della nostra Repubblica, appunto la resistenza. E adesso vediamo la cronaca. A Firenze c'è una nuova truffa che sta interessando alcuni quartieri del capoluogo toscano, quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. Come riporta Palazzo Vecchio, a Campo di Marte è successo la notte scorsa, ma anche nei giorni precedenti, sono stati trovati numerosi documenti contraffatti che riportano l'intestazione della polizia municipale e un QR code per il pagamento immediato di una presunta sanzione idonea ad eseguire pagamenti sul canale PayPal. Tali documenti, però, si spiega ancora dal comune, sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un'attività fraudolenta finalizzata all'estorsione di denaro in maniera illecita. Questi falsi verbali presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento. Ad esempio, il verbale originale non riporta il giglio di Firenze, ma l'addizione corpo polizia municipale comune di Firenze, e il carattere utilizzato sul verbale è diverso per formato e dimensioni, in quanto nel formato grande è più falso. E adesso una notizia di cronaca giudiziaria, ancora un'udienza nell'ambito dell'inchiesta Cheu, un processo molto importante che per la copiosità e la complessità dei documenti da analizzare si prevede piuttosto lungo. Siamo e rimaniamo garantisti, ma quanto è successo è di una gravità assoluta, senza tralasciare il fatto che potrebbero esserci ancora dei luoghi in cui il Cheu non sia stato identificato. Così Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e ricandidata. Secondo Meini, i magistrati, di cui abbiamo la massima stima, dice, fanno il loro dovere, ma è fondamentale che non si spengano mai i riflettori, anche mediatici, su una questione dai mille risvolti che ci auguriamo verranno pienamente svelati nel corso delle varie udienze. Ci spostiamo a Viareggio, critiche dal sindaco Giorgio Del Ghingaro per la mancata risposta del territorio della Versilia alla richiesta di ospitare i 17 senza tetto alloggiati nel dormitorio comunale della città nel periodo in cui deve restare chiuso per lavori. Si predica bene ma si razzola malissimo, accusa Del Ghingaro. Il dormitorio di Viareggio è l'unico punto di accoglienza per persone senza fissa dimora in tutta la Versilia e sarà chiuso per alcune settimane a causa di un intervento di risanamento sanitario dovuto a un'infestazione di cimici. La struttura ha 17 posti letto, 13 per uomini, 4 per donne, gestiti da Misericordia e Caritas per conto della zona distretto della ASL. Ma quando il comune di Viareggio ha chiesto di suddividere temporaneamente questi 17 posti, tutti hanno risposto di no, rende noto Del Ghingaro. Nessuno si è reso disponibile ad accogliere anche solo per poche settimane chi vive in estrema difficoltà. Inoltre, ha aggiunto, solo pochi giorni fa è stata inaugurata in pompa magna una nuova struttura da 12 posti letto in un comune limitrofo, finanziata con i soldi di tutti i comuni della Versilia. Ebbene, anche da lì è arrivato un rifiuto a ospitare chi oggi rimane senza tetto. E parliamo invece, tornando nel capoluogo toscano, di cerimonie nelle prefetture per la consegna delle medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata degli internati italiani nei lager durante la Seconda Guerra Mondiale. A Firenze sono stati insigniti Pio Capriotti e Laureo Covati, comune di Certaldo, Gino Lanari di Sesto Fiorentino, Antonino Rizzo di Firenze e Rino Tracchi di Figline incise Valdarno. Le medaglie sono state consegnate ai familiari e ai parenti, nessuno dei 5 cittadini è ancora in vita, nel corso di una cerimonia in prefettura. E come si legge anche ora da questa nota, l'assessore alla cultura della memoria e legalità del Comune di Firenze, Benedetta Albanese, ha osservato che il Comune di Firenze celebra questa data con restauro della lapide dedicata a queste persone che si trova in piazza Caduti dei Lager. La giornata è iniziata proprio con una commemorazione al monumento dedicato agli internati nel piazzale dei Caduti dei Lager. Sono insigniti delle medaglie cittadini italiani, militari e civili deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Passiamo alla cultura. Prosegue la Kermesse Firenze Rivista con oltre 60 realtà editoriali tra riviste e case editrici presso le Murate a Firenze. Si concluderà poi domani questa biennale italiana organizzata proprio dalle riviste e dalle case editrici indipendenti, che è stata organizzata dalla rivista L'Eco del Nulla in collaborazione con la casa editrice FQ e inserita nel programma dell'estate fiorentina. Questa ottava edizione segna i 10 anni del festival e sceglie come tema cicli per interrogare trasformazioni e ritorni che attraversano i corpi, le comunità, la storia. Sentiamo Silvia Costantino e Andrea Cacciagli, direttori artistici della manifestazione.
Firenze Rivista sta andando bene, siamo molto felici di essere tornati a Firenze. Questo è il nostro ottavo anno e subito inizio a dirvi che ci aspettano poi domani tantissimi altri incontri, a partire dalla mattina fino alle 18.30, 19 di sera, per la chiusura di questo anno di festival. E il primo appuntamento che tengo moltissimo a segnalare è un appuntamento che organizza Firenze Rivista in collaborazione con l'associazione Luca Cossoni. Il dibattito ha il titolo leggerissimo "Di chi è la mia morte?" ed è un dialogo su diritto morale e libertà di scelta nell'affrontare il fine vita. Parteciperà Beppino Englaro, il padre e tutore legale di Epoana Englaro, insieme a Luigi Manconi, introdotti dall'associazione Luca Cossoni di Firenze.
Tutta questa ciclicità è un modo per tornare proprio a parlare di contemporaneo in diversa, attraversarlo attraverso le lenti delle case editrici, ma soprattutto ovviamente delle riviste, perché la ricchezza di questo festival è il fatto che non sono soltanto i temi che noi tocchiamo, ma il modo in cui questi temi vengono toccati, perché il programma è costruito insieme alle riviste, quindi ognuno porta il proprio taglio e il proprio sguardo sul mondo.
Eccoci con il nostro consueto tappeto musicale alle previsioni del tempo. Vediamo domani come sarà: poco nuvoloso, i venti saranno deboli di scirocco in rinforzo a moderati su coste e arcipelago, i mari poco mossi, mossi al largo dal pomeriggio, le temperature minime stazionarie, le massime in lieve diminuzione. Davvero tutto. Alle 18.57 si conclude così il nostro notiziario. Vi ricordo che potrete trovare approfondimenti, interviste, notizie sul nostro sito controradio.it e anche sui nostri canali crossmediali. Allora vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio anche Giustina per la regia e da Sandra Salvato l'augurio di un buon proseguimento di serata.
Newsline sera.